considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno a tutti e bentrovati da Cecilia Di Lieto. Vi ricordo come sempre che potete comunicare con la trasmissione con SMS e Telegram al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it. C'è poi sempre la pagina Facebook che io considero l'armadillo che vi invito a visitare perché insomma è piuttosto aggiornata. Prima di entrare nel vivo dell'argomento di oggi e di presentarvi la nostra ospite di oggi, fatemi dare un paio di appuntamenti che insomma sono interessanti. Allora, uno è quello promosso dall'assessora all'ambiente e verde del Comune di Milano. Fa parte di queste giornate titolate Milano Ambiente. Ma diciamo che la giornata di domani è particolarmente vicina alla sensibilità di Considera l'armadillo, perché domani mattina alle 9 al Museo di Storia Naturale di Corso Venezia 55 c'è in programma una tavola rotonda sull'emergenza molossoidi e le possibili azioni. Insomma, è una mattinata nella prima parte tutta dedicata alla questione dei cani cosiddetti, insomma, pericolosi, cani che, a cui bisogna dedicare particolare attenzione perché non sono cani di facilissima gestione, quindi c'è un'analisi di questa situazione e poi nella seconda parte si parla anche di regolamentare e responsabilizzare. Questo domani mattina al Museo di Storia Naturale. Ma non è finito, perché nel pomeriggio dalle 14 alle 16, sempre in Corso Venezia 55, si parla invece di nutre, cornacchie, tartarughe, insomma biodiversità, nuovi concittadini. Anche qui ci sono una serie di esperti, naturalisti, biologi, istruttori, conservatori, insomma tante persone, il tutto coordinato da Paola D'Amico, sono presenti per parlare appunto di questi altri cittadini milanesi. Sempre per questa rassegna volevo però dirvi anche che questa sera alla Cineteca Milano Arlecchino di San Pietro all'Orto 9 c'è alle 20:30 la proiezione di un film che mette a confronto i giardini comunitari di Milano e Berlino e si chiama Città del Cavolo, e questo è la prima proposta che viene fatta questa sera, e a seguire Il Tempo del Casoncello, che è il Casoncello, è un giardino nel bolognese. Quindi insomma sono due appuntamenti sicuramente interessanti. Ci sarà appunto Elena Grandi, che è l'assessore ambiente verde del Comune di Milano, Alessandra Mauri della direzione verde ambiente del Comune di Milano, e anche i registi Paola Longo, Salvatore Laforgia, Emilio Tremolada. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti. E poi fatemi dare un altro appuntamento, sempre per oggi alle 18, questa volta andiamo a Firenze, dove la libreria Libraccio ospita la presentazione di un'antologia che si chiama Animali che salvano l'anima, è un libro di Lav e Carmignani editrice. Alla presentazione ci sarà Marco Gasperetti, che è giornalista, e si tratta di un libro che parla delle esperienze del recupero umano e animale al carcere di Gorgona. Ed è una storia, insomma, molto importante, molto bella, a cui, insomma, io tengo molto. Peraltro anche nel libro che sta uscendo a firma mia c'è un'intervista a Marco Verdone, che è il veterinario che avviò in qualche maniera un progetto di recupero a tutto tondo proprio al carcere di Gorgona, all'isola di Gorgona nell'arcipelago toscano. Oh, l'ho fatta lunghissima e me ne scuso, spero che Chiara Caprio non se la sia presa. Chiara Caprio di Animal Equality Italia, che qui un'altra volta considera l'armadillo. Buongiorno Chiara.
Buongiorno Cecilia.
Senti Chiara, insomma, facciamo un piccolo riassunto. Diciamo che prima delle votazioni politiche che ci sono state, una serie di associazioni, tra cui naturalmente Animal Equality, ha stilato, diciamo così, un manifesto dal titolo "Anche gli animali votano". Che cosa riassumiamo per i nostri ascoltatori? Che cosa voleva dire questo manifesto?
Sì, come dicevi, noi abbiamo fatto insieme ad altre 12 associazioni che si occupano per la protezione degli animali questo manifesto, che si chiama appunto "Anche gli animali votano", per sensibilizzare non solo i cittadini ma anche i candidati e i partiti che si sono presentati alle elezioni del 25 settembre su quelli che sono dei temi che fondamentalmente toccano non solo la protezione degli animali ma anche, come sappiamo, la protezione dell'ambiente, problematiche che abbiamo vissuto anche sulla nostra pelle, no? Quest'estate con gli incendi, il caldo, la siccità senza precedenti, che ha avuto un impatto con gravissime conseguenze non solo sull'agricoltura ma anche sulla fauna selvatica, sugli habitat, quindi sul nostro ecosistema. Noi abbiamo fatto una serie di proposte molto articolate in tanti punti, che partono dalla tutela legale e istituzionale degli animali, quindi rafforzando, no, quegli strumenti che esistono per esempio nel codice penale piuttosto che nel codice civile, ma anche chiedendo l'istituzione di un garante nazionale dei diritti degli animali. Sì. E quindi di un dipartimento conseguente che sia trasversale non solo alla Presidenza del Consiglio ma anche a tutti i ministeri coinvolti dalla protezione degli animali. Abbiamo chiesto anche di supportare la campagna, quella che chiede l'istituzione di un commissario europeo per il benessere animale, ma anche tutta una serie di misure per incrementare la tutela degli animali d'affezione, la tutela degli animali selvatici, degli animali sfruttati per esempio nei circhi o per la sperimentazione scientifica. Ovviamente poi c'è tutto un capitolo molto più articolato su quello che è lo sfruttamento degli animali all'interno degli allevamenti e dei macelli. Sì. Quindi noi vogliamo che venga fatta una moratoria sull'apertura di nuovi allevamenti intensivi e sull'ampliamento di quelli esistenti, perché sappiamo che purtroppo in centro e sud Italia soprattutto attualmente sono in corso, no, varie operazioni per aumentare la presenza di allevamenti.
E del resto sono anche quelli che vengono finanziati in realtà, perché questo è uno dei grandi problemi, no?
Esatto, infatti diciamo che noi per esempio chiediamo anche che ci sia una disincentivazione di questi sussidi che vengono dati a livello europeo e a livello italiano, sempre in maniera molto, diciamo, a perdere al sistema dell'allevamento intensivo, mentre invece non viene fatto nulla per incentivare e supportare la produzione di proteine a base vegetale, ad esempio, che invece è un aspetto fondamentale di cui si parla in tutte le sedi legislative internazionali importanti, perché ormai si sa che per una questione non solo di protezione degli animali, ma anche di sostenibilità ambientale, fare questo cambiamento per ridurre sempre più, fino ad arrivare ovviamente noi ci auguriamo a zero, allo sfruttamento degli animali è importantissimo supportare, no? Quelle aziende che vogliono produrre in maniera più sostenibile attraverso la produzione di proteine a base vegetale. Quindi attualmente purtroppo il sistema, anche a livello di sussidi pubblici, e quindi quei soldi pubblici di tutti i cittadini peraltro, che vengono gestiti dalle istituzioni, è totalmente sbilanciato in favore dell'industria della carne. Quindi è fondamentale che vengano invece fatti dei passi avanti a livello istituzionale per incentivare quella transizione, per esempio a un allevamento senza gabbie, quindi supportando la campagna End the Cage Age, attuando lo stop che è stato previsto, no, dalla legge su cui ha lavorato proprio Animal Equality contro la triturazione dei pulcini maschi, sostenendo tutte le attività europee che si stanno facendo. Adesso l'anno prossimo ci saranno tutte le nuove normative sul benessere animale con le proposte della Commissione. Noi chiediamo che il Parlamento italiano e il nuovo governo che verrà sostenga quelle che sono delle proposte migliorative, quindi non delle proposte che ci facciano fare dei gravissimi passi indietro, che non ci possiamo permettere, perché
certo,
ormai sappiamo che è tutto collegato, no? La tutela degli animali è collegata alla tutela dell'ambiente, alla sostenibilità e quindi anche al futuro del nostro pianeta in generale.
Senti, quando il 23 di settembre, alla vigilia delle elezioni, delle votazioni, abbiamo affrontato l'argomento con Claudia Taccani di OIPA e Anna Maria Procacci di EMPA, io dicevo, avendo letto insomma questo manifesto, che insomma mi sembrava molto alta, come mi sembrava un insieme di richieste molto molto importanti ed alte. Com'è stata la risposta appunto dei politici?
Allora, è stata un po' variegata, diciamo, nel senso che ci sono 5 forze politiche, tra cui ad esempio l'Alleanza Verdi Sinistra, piuttosto che Unione Popolare o il Movimento 5 Stelle, che hanno aderito in toto, hanno proprio sottoscritto interamente i punti. Noi ci siamo proprio attrezzati creando delle schede che permettessero sia ai singoli candidati che ai partiti di scorporare le risposte, quindi di indicarci in maniera seria quali fossero effettivamente le richieste su cui potevano impegnarsi.
Sì.
Devo dire che queste 5 forze politiche hanno dimostrato la volontà e, diciamo, ricalca un po' effettivamente anche il messaggio e le politiche che hanno cercato di portare avanti, insomma, di aderire un po' a tutto. Poi ce ne sono altri che lo hanno sottoscritto, diciamo 9 deputati e senatori che hanno proprio sottoscritto personalmente,
sì,
interamente questa nostra richiesta di adesione, come Bonelli dei Verdi, piuttosto che Leonora Evi, sempre dei Verdi, o l'onorevole Brambilla di Forza Italia. Quindi, però ne abbiamo anche ad esempio nel PD come Rando o Zan, per esempio, che si,
sì,
sono impegnati su questo. Poi ci sono altri 8 parlamentari che sappiamo che sono sensibili, magari non hanno aderito a questo manifesto, diciamo che c'è stata una bella competizione tra tutti i manifesti a cui aderire, ecco,
sì,
prima delle elezioni.
Questo è vero.
Ecco, però ad esempio sappiamo, no, che Costa del Movimento 5 Stelle, piuttosto che dalla Chiesa, o l'ex parlamentare che tornerà in Parlamento, Carmen Di Lauro dei 5 Stelle, o Maiorino dei 5 Stelle, sono storicamente sensibili, hanno anche già fatto delle attività concrete nel corso della loro attività politica.
Ricordiamo che ad esempio Costa è stato ministro dell'ambiente e devo dire che è stato un gran ministro dell'ambiente, ecco, dopo anni di pochezza da questo punto di vista, sei d'accordo?
Assolutamente, infatti è una delle notizie migliori che,
sì,
potevano arrivare, diciamo, da queste elezioni, perché comunque è stato molto importante, credo, riportarlo a lavorare concretamente nella politica, e soprattutto è stata, insomma, una vittoria abbastanza importante per lui, quindi io penso che non possiamo che accogliere favorevolmente, ecco,
certo,
il fatto che ci siano comunque queste persone all'interno dei loro partiti. Poi appunto ci sono partiti che hanno comunque cercato un dialogo con noi, anche per dire partiti come Fratelli d'Italia, che uno non si aspetterebbe, ma hanno deciso comunque di dialogare. Ovviamente sono realtà molto più articolate da questo punto di vista, che non hanno una posizione così netta come altri gruppi, no?
Sì.
sui temi ambientali e animali, quindi è un percorso più complesso, però abbiamo comunque accolto favorevolmente il fatto che si sia cercato un dialogo e perlomeno ci sia stata la volontà di conoscere i punti che noi abbiamo sollevato e anche all'interno. Se pensiamo all'onorevole Brambilla, che all'interno del centrodestra ci possono essere degli interlocutori in grado di portare avanti comunque delle politiche, anche laddove sembrerebbe che magari il partito in quanto tale possa non essere così favorevole.
Sì, bisogna insomma lavorare cercando di, insomma, di fare gruppo, diciamo, e sappiamo che il movimento, insomma, le associazioni animaliste hanno sempre cercato, come dire, una trasversalità, ecco, perché altrimenti non sperare che tutti, o che un partito da solo porti avanti le istanze, temo che, insomma, non faccia andare da nessuna parte, insomma.
Sì, diciamo che purtroppo per fortuna, no? Fa parte un po' delle dinamiche anche politiche, quello di cercare comunque di ottenere un supporto vasto su alcune riforme, no? Io penso ad esempio a quella del caso dei pulcini maschi, l'ultimo, siamo riusciti comunque ad avere fondamentalmente l'approvazione da parte di tutti. Gli unici che si sono astenuti sulla legge di delegazione europea sono stati quelli di Fratelli d'Italia, ma in generale, tutti gli altri gruppi alla fine hanno approvato questa modifica importante, cioè l'introduzione di una legge comunque molto importante per gli animali. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ovviamente non è un lavoro che accade da un giorno all'altro,
Certo.
soprattutto quando ci si interfaccia con gruppi e politici che magari provengono da una storia dove c'è sempre stato poco confronto, magari, no? Con la realtà delle associazioni che si occupano di animali e ambiente. Però è un percorso fondamentale da portare avanti perché in questo caso innanzitutto bisogna diffondere conoscenza dove non c'è, perché purtroppo in alcuni casi non c'è proprio, no? Conoscenza profonda di alcune tematiche. E poi ovviamente per ottenere dei risultati serve una maggioranza, serve una, o a volte anche un'unanimità o comunque un grande sostegno, no?
Sì.
Per essere sicuri anche di poterle poi implementare,
Certo.
perché ci sono tante leggi e proposte che vengono fatte che poi non vengono implementate. A noi interessa che vengano implementate per avere dei cambiamenti concreti per gli
Chiaro,
animali.
chiaro. Senti, Chiara Caprio, Animal Equality. Certo che, insomma, uno dice va bene, bene, 9 parlamentari, deputati e senatori hanno sottoscritto completamente il manifesto e altri 8 si sono dichiarati sensibili, quindi stiamo parlando insomma in totale di 17 persone. Senti, ma quanti sono i parlamentari? 600 mi pare, no? Adesso il numero non mi viene.
Sì. No, certo, sembra un numero molto piccolo. Diciamo che ci sono anche tante, faccio questa premessa, col taglio dei parlamentari ci sono anche tutta una serie di persone, di ex parlamentari ed ex senatori che comunque sono vicini a questo mondo e che continueranno ad orbitare in questo mondo. Io penso ad esempio anche alla Francesca Galizia, la promotrice, no, dell'emendamento sui pulcini. Quindi, per quanto possa sembrare un numero molto basso, in realtà la sfera di influenza che riesce ad avere è molto più ampia. Ci sono stati, adesso ci sono stati anche incontri, diciamo, personali che noi abbiamo avuto con alcuni candidati che magari non hanno aderito ufficialmente alla nostra richiesta in toto, ma che sappiamo che si vogliono impegnare su alcuni punti specifici, ad esempio. C'è stato comunque un dialogo appunto anche un po' con tutti gli altri partiti, si è cercato. Quindi la cosa importante di questa iniziativa è stata il fatto comunque di far sentire sulla sfera pubblica e politica la voce degli animali e far capire che c'è una coalizione coesa di associazioni che vuole portare avanti determinate politiche e che cerca il confronto, perché l'importante è non far uscire dall'agenda politica questi temi, non farsi
Certo.
poi fagocitare dalle altre urgenze, dalle altre impellenze, da quelle che possono diventare altre priorità perché magari sembrano più importanti, no? Quindi Quindi diciamo che c'è un risultato più ampio di risonanza, sì, e di far arrivare un certo messaggio anche all'orecchio di chi magari sembra non ascoltare nell'immediato, ma che poi nel corso delle prossime settimane, dei prossimi mesi sicuramente lo dovrà fare. Ecco.
Senti Chiara Caprio, parlandoci molto molto francamente, noi sappiamo che insomma sia Fratelli d'Italia che Lega hanno al loro interno una serie di figure che sono estremamente protettivi nei confronti della caccia, no? E della situazione venatoria. Questo sicuramente preoccupa tutti, perché insomma ci troviamo di fronte a un paese dove insomma la maggioranza dei cittadini, per quello che sappiamo da tutte le varie sondaggi, indagini e via di seguito, è contro la caccia, è una minoranza che comunque ha in mano il fucile e può fare un po' quello che vuole. Siete preoccupati per questo? Perché ad esempio proprio in queste ore da una parte la LIPU parla appunto che dal 18 di settembre si è riaperta la caccia, e ad esempio nei centri di recupero di animali selvatici stanno arrivando un sacco di animali protetti che non andrebbero cacciati, feriti, e a volte non c'è proprio niente da fare. Oppure l'EMPA che proprio ieri parlava del fatto che in Trentino ad esempio un bambino è stato colpito da una fucilata mentre se ne andava tranquillamente sulla pista ciclabile. Cioè, questo tema della caccia, io secondo te c'è qualche chance, qualche speranza?
Allora, questa è una grande domanda. Innanzitutto, ovviamente, come Animal Equality noi siamo, diciamo, focalizzati sul tema degli animali allevati a scopo alimentare, certo, quindi certo. Le associazioni che tu hai appena citato sono sicuramente esperti a cui guardare anche sulle effettive possibili soluzioni, no? Ancora sì, prima di quelle che possiamo fornire noi. Indubbiamente comunque come Animal Equality noi siamo contrari a qualunque tipo di sfruttamento e di considerazione degli animali come se fossero oggetti, quindi non possiamo che essere ovviamente contrari anche alla caccia. Sicuramente non è un percorso semplice quello del arrivare a un divieto nazionale della caccia, non è un percorso semplice per tanti motivi. Noi ovviamente crediamo che vada portato avanti e bisogna trovare i modi per portarlo avanti a prescindere dalla maggioranza che ci sarà in Parlamento, sì, perché questi casi che citi tu adesso sono proprio esemplificativi di come effettivamente ci sia un problema diffuso. Quindi credo che sarà comunque un argomento di cui se ne parlerà e se ne parlerà anche con quegli interlocutori che sembrano più reticenti a procedere su questa strada, insomma su una divieto.
Sì.
Ovviamente è inutile negare che le maggioranze che si creano nei parlamenti, le tendenze, no? Lo vediamo anche solo negli Stati Uniti adesso con un governo democratico, si stanno facendo dei passi avanti sul clima molto molto grossi, quindi chiaramente fa una differenza. Sì. Noi adesso non ci muoviamo, ma questo però è uno scenario generale, no?
Certo,
guardiamo
certo,
no, alle tendenze governative soprattutto in Europa, no? Sembra che si stiano facendo un po' di passi indietro su alcuni aspetti, ma la sfida è proprio questa, cioè farci conoscere e far comprendere che alcune istanze hanno delle motivazioni profonde che riguardano ovviamente la tutela degli animali come esseri senzienti, ma anche la tutela della società, cioè per far fare comunque dei passi avanti alla nostra società civile.
Chiaramente. Senti Chiara Caprio, quindi insomma io purtroppo ammetto che sono un pochino come dire preoccupata, e che sono molto contenta di questi parlamentari che si sono impegnati o dichiarati sensibili, e li staremo li appoggeremo per le loro iniziative. Però al contempo, ecco, pensando a quello che è il numero dei parlamentari, per quanto ridotti, sono un pochino insomma preoccupata, mettiamola così. Quindi mi fa molto bene il tuo sguardo determinato nel dover agire e nel dover mediare e agire politicamente, insomma, come è giusto fare.
Assolutamente, diciamo che non possiamo farci abbattere,
Sì,
anzi,
sì.
siamo ancora più determinati perché purtroppo appunto ci troviamo di fronte a una situazione complessa a livello anche mondiale, no? Sotto tanti punti di
Certo.
vista e a maggior ragione bisogna portare avanti delle istanze di cui, che noi siamo sicuri saranno di beneficio per il futuro di tutti, anche a livello ambientale e di salute umana.
Sì,
Quindi ad esempio la cancellazione degli allevamenti intensivi è un qualcosa che va a beneficio in generale, no? Di tutti per tanti motivi che non sono solo la tutela animale. Quindi quello che noi ci auguriamo è che venga compreso da parte di tutte le forze politiche di quanto sia importante portare avanti alcune battaglie e noi
esatto,
sicuramente non ci fermeremo.
esatto, e non si tratta di essere animalisti, ma di avere uno sguardo, come dire, panoramico su quello che ci circonda. Quindi
Esatto.
non si tratta appunto di essere animalisti, che insomma non è un insulto, ma non è neanche, non mi
No,
interessa
anzi.
neanche, è una classificazione a volte troppo semplice. Mettiamola così. Intanto ti mando gli abbracci di Manuel, che apprezza e vuole molto bene gli attivisti e i volontari di Anim Equality. E io, Chiara Caprio, scusami, ti ringrazio moltissimo per essere stati con noi. Non so cosa sta succedendo alle tue spalle, ma forse è entrata in azione una motosega o qualcosa del
Purtroppo,
genere.
purtroppo.
Ma succede, non ti preoccupare. Io davvero ti ringrazio moltissimo. Noi ci teniamo naturalmente strettamente a contatto per le varie iniziative e come dico sempre, insomma, oltre a resistere bisogna anche vigilare, anche perché l'articolo della Costituzione di recente entrato appunto nella nostra Costituzione abbia un senso al di là delle parole e dei principi. Grazie mille, Chiara.
Assolutamente, grazie Cecilia, grazie a tutti.
Ciao, io saluto appunto Chiara Caprio che è stata con noi. Saluto anche Anna che ha scritto un messaggio che io non ho capito tanto bene e quindi non so come interpretarlo e leggerlo così non riesco perché non so dove mettere le pause, ma la ringrazio comunque. Intanto alle 14:27 minuti la trasmissione si avvia veramente alla sua conclusione. Io vi ricordo sempre che c'è un indirizzo che si chiama armadillo@radiopopolare.it che vi invito a utilizzare se avete segnalazioni, osservazioni, critiche, ragionamenti, perché sono importantissimi per me. Anche in questo orario, che è un orario nuovo rispetto all'anno scorso e che quindi magari intercetta anche ascoltatori che di considerare l'armadillo non sapevano nulla. Allora Cecilia Di Lietto vi saluta, vi ringrazio ancora per l'ascolto, vi lascio alla programmazione di Radio Popolare, in particolare a Matteo Villacci e a Jack. E vi do appuntamento a domani, come sempre alle 14. Ciao a tutti!